A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:37 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è A come America Latina. In collegamento Alfredo Somoza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Los votos a favor de Keiko Fujimori le dieron la vuelta a Roberto Sánchez en una de las elecciones más ajustadas de la democracia peruana.
100% de actas procesadas. Keiko Fujimori, 50.024%. Roberto Sánchez, 49.97%.
Ecco Alfredo, è passata già una settimana e non abbiamo il presidente del Perù.
No, infatti siamo abituati ormai sull'ultima elezione a vivere questa situazione. Io sto guardando in questo momento in diretta il sito dell'OMPE, che è l'organismo che gestisce le elezioni in Perù, e siamo al 98,65% di schede scrutinate. In realtà sarebbero scrutinate tutte, ma ci sono ancora da conteggiare 1300 verbali che sono andati alla corte elettorale per contestazione di vario tipo. Stiamo parlando di 18 milioni e mezzo di voti che sono stati emessi. E i candidati, mancando ancora l'1,5% di voti da conteggiare, vedono Keiko Fujimori con 9 milioni 75 mila voti e Sánchez con 9 milioni 56 mila voti. Ci sono in questo momento esattamente 18.478 voti di differenza. In questi giorni le differenze ballavano, Sánchez è stato lungo in testa, poi sono arrivati i voti dall'estero, che però in realtà è stato un dato che è stato sopravvalutato, quello dell'estero, perché i voti dall'estero sono 310.000 alla fine quelli reali, ed è vero che su quelli Fujimori ha avuto un grande vantaggio, ha preso il 64%, ma sicuramente non sono quelli decisivi. È comunque divertente vedere sui voti all'estero, Sánchez ha vinto in Marocco, in Egitto, in Kenya, a Cuba, in Vietnam, in Irlanda, in Russia, mentre la Fujimori ha vinto in Cina, in Sudafrica, in Arabia Saudita e negli Stati Uniti, vinto con percentuali molto, molto notevoli. Mentre invece quello che non cambia, quello di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, anzi è straconfermato, c'è questa divisione netta. A questo punto possiamo dire veramente netta, perché sono esattamente a 9 milioni e briccioli ciascuno del paese, soprattutto su base geografica ed etnica, tra le province del centro-sud, dove ha avuto un voto altissimo Sánchez, e le province della costa e della costa oceanica, a partire dalla capitale Lima e zone vicine verso nord, dove invece ha vinto con un margine discreto Keiko Fujimori. Quindi ecco, la stampa peruviana consultata stamattina e a me ha colpito molto, perché la notizia, stiamo parlando di un paese che da una settimana aspetta di sapere chi sarà il presidente, ma la notizia dell'andamento di questi comizi ormai sono calati, cioè sono scesi all'interno dell'impaginazione dei giornali. Si sta parlando di scandali vari piuttosto che dei mondiali di calcio, e il Perù non si è qualificato, quindi dei mondiali degli altri. E le notizie dell'elezione ormai bisogna andare un po' a cercarle. Tra l'altro c'è una notizia abbastanza insolita, perché in questo clima di incertezza, ed essendo la candidata in testa, il presidente in testa, Keiko Fujimori appena ieri ha detto che se ne va a fare accompagna la figlia Chiara a fare un viaggio all'estero, immagino negli Stati Uniti, anche se non hanno specificato dopo, perché era una sua promessa fatta alla figlia di accompagnarla in questo primo viaggio da adulta. Quindi è veramente bizzarra la situazione. La candidata che potrebbe diventare presidente a giorni, che va a fare un giro con la figlia all'estero. La situazione è piuttosto tranquilla, questa è la notizia positiva. I militanti del partito di Roberto Sánchez hanno fatto più volte manifestazioni totalmente pacifiche per chiedere, ad esempio, che vengano impugnati alcuni voti. Ad esempio, loro hanno chiesto che venga impugnato il voto proveniente dall'Argentina, perché era arrivato oltre i termini massimi entro i quali loro potevano impugnarlo. Quindi ecco, stanno lavorando un po' su questioni tecniche che effettivamente, con un risultato con questa differenza, potrebbe fare qualche differenza, appunto, mi ripeto. Io credo invece che sia ormai definitivo, anche se poi magari sarà ancora minore la differenza, la vittoria di Fujimori, che ricordiamo che non ha maggioranza propria in Parlamento, così come non ce l'ha ancor di meno Sanchez, e quindi chiunque dei due che vinca dovrà mettere in piedi una trattativa per avere il sostegno delle proprie proposte legislative, e anche stare molto attento, perché come sappiamo in Perù è molto facile deporre un presidente con una maggioranza avversa in Parlamento. Quindi ecco, siamo nell'incertezza, forse settimana prossima potremo dire qualcosa di più.
Adesso andiamo in Venezuela.
Good evening. I'm Jessica Layton at NBC News headquarters in New York. We're coming on the air with breaking news that the U.S. military, along with the Venezuelan government, has killed the alleged leader of the gang Tren de Aragua.
El Niño Guerrero, jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes 12 de junio el presidente Donald Trump, bajo mi dirección.
Ecco Alfredo, ormai c'è una collaborazione completa tra il governo venezuelano e gli Stati Uniti, e questa ne è una prova, no?
Sì, è la prima volta che le classici uccisioni o esecuzioni stragiudiziarie degli Stati Uniti, che abbiamo visto fanno tranquillamente in mare ormai dall'anno scorso, viene fatta in territorio di un paese sovrano. In questo caso gli Stati Uniti, attraverso i droni, hanno dichiarato di aver ucciso il leader e il capo, anzi, del Tren de Aragua, Héctor Rutas for Guerrero Flores, chiamato el Niño Guerrero, con un operativo coordinato con il Venezuela. Ovviamente qua di coordinamento, nel senso che l'avranno avvertito, perché la tecnologia satellitare e i droni sono statunitensi, e che vuol dire anche che hanno una qualche base cercana, forse su qualche portaerei, ma non escludo che abbiano già una base in territorio venezuelano da quale ancora non sappiamo niente. Io quello voglio dire due parole su questo Tren de Aragua, questo gruppo che non è un cartello del narcotraffico in senso tradizionale, nel senso che loro non producono droga, ma la storia è veramente sempre uscita dalla penna di uno scrittore dei tempi di García Márquez, perché il tutto nasce nel 2005 nello stato di Aragua, che è nella zona centro-settentrionale di Venezuela, dove doveva essere costruita una ferrovia, secondo il piano di sviluppo di sviluppo ferroviario del governo di Chávez all'epoca, una ferrovia per collegare Aragua allo stato di Carabobo. Poi sono subentrati crisi, difficoltà dello Stato, cioè sostanzialmente l'opera è rimasta bloccata, e gli operai e i dirigenti che lavoravano a quest'opera a un certo punto non cominciano più a ricevere lo stipendio. Si organizzano in sindacato e cominciano non a fare rivendicazioni tipiche dei sindacati, ma a taglieggiare i fornitori delle ferrovie, le persone, i commercianti delle zone dove passare questa ferrovia, cioè da sindacato diventano gruppo criminale. Cosa fa lo Stato? Li arresta tutti, cioè tutti vengono arrestati e tutti vengono chiuso nel carcere di Tocoron, che è sempre nel centro penitenziario, sempre della provincia di Aragua. Ed è qui che nasce questo che diventa uno dei gruppi criminali più importanti dell'America Latina, che comincia anzitutto a commercializzare la cocaina dei colombiani, prima in Venezuela, poi in altri paesi del Sud America. Loro sono molto radicati in Perù e in Cile, e poi ovviamente negli Stati Uniti. Ma in realtà negli Stati Uniti non è tanto il traffico di droga, perché quello è già coperto dai messicani, ma in Stati Uniti fanno operazioni di racket, ma soprattutto mettono in piedi la più grande rete di prostituzione del paese. La loro sede viene spostata spostata a Ciudad Juárez, che è una città al confine con gli Stati Uniti, ma il tutto resta, diciamo, all'interno di questo carcere, che nel frattempo viene dotato di una piscina, di un giardino, di uno zoo, un campo di baseball, una sala, una ricevitoria, una banca, addirittura una discoteca. Appunto, ricorda i tempi di Pablo Escobar. Questo
ha fatto scuola.
Ha fatto scuola, sì, sì. E ovviamente tutto ciò avviene con la totale connivenza del governo venezuelano già all'epoca del primo Maduro. Ecco, nel settembre 2023, quando le pressioni internazionali su questa gang criminale che gestisce tutto da questo carcere sono sempre più pesanti, il governo manda 11.000 militari per prendere il controllo del carcere. Cosa succede? Il Niño e i capi erano già scappati con tutta una rete di gallerie di 5 chilometri che li portavano fuori dal carcere. Ecco, questa è stata la storia di questa gang criminale, non è un cartello vero e proprio, dichiarata gruppo terroristico degli Stati Uniti, e che adesso è stato eliminato a livello di capo supremo questo Niño Guerrero, e che non vuol dire che sia stato colpito gli interessi di questo gruppo criminale, ma sicuramente una spilletta che da noi dice molto poco, ma negli Stati Uniti dice molto, perché il gruppo che veniva additato come il principale causa delle violazioni della sicurezza degli Stati Uniti, e tra l'altro associato al governo di Nicolás Maduro da parte di Trump, era proprio questo, e poter dire che il sequestro di Maduro e il nuovo relazione con il Venezuela hanno portato anche a colpire questo cartello, sicuramente è un punto a favore per Donald Trump.
Ecco, Alfredo, c'è un legame tra i tre Naragua e i cartelli, ad esempio quelli messicani?
No, i legami che si conoscono sono con i cartelli colombiani.
Ok.
Loro hanno avuto una politica di non pestare i piedi ai messicani negli Stati Uniti, cosa ovviamente molto intelligente da fare, e per questo motivo che in realtà negli Stati Uniti non si occupano di droga, ma di racket, di traffico di armi anche ovviamente, e di prostituzione. La droga la gestiscono invece su qualche paese sudamericano dove i messicani non hanno particolari interessi, come appunto il Perù, il Cile o il Venezuela.
Nessuno ha pensato ancora a una serie TV?
Ah, questa sicuramente arriverà, perché è veramente, c'è un bellissimo libro, ho fatto un libro inchiesta su questo, è stato molto poco conosciuto, non essendo un cartello tradizionale ed essendo nato in un paese dove non si coltiva la materia prima per fare la droga, è poco conosciuto, ma questo inizio di lavoratori rimasti in mezzo alla giungla perché il treno non si fa più, che diventano sindacato e poi diventano gruppo militare e tutti insieme vengono chiusi in un carcere dove diventano cartello, credo che sia un copione vincente per Netflix.
Andiamo in Brasile.
A próxima semana deverá ficar marcada pelo lançamento da pré-candidatura do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O Partido dos Trabalhadores decidiu marcar o ato na sequência da divulgação de uma sondagem pelo Instituto Datafolha esta quarta-feira. De acordo com a pesquisa, com 37% das intenções de voto, Lula continua na liderança da corrida eleitoral para as presidenciais de outubro, mesmo depois de ter sido condenado em segunda instância e de poder ter a candidatura impugnada.
Lula, che lo danno sempre, come si può dire, per morto politicamente, ogni volta risorge ed è primo nei sondaggi. Ricordiamo che si voterà nell'autunno prossimo.
Sì, ci sono stati due fatti che hanno cambiato i numeri, perché a un certo punto, l'avevamo detto anche noi, c'era un pareggio nei sondaggi tra lui e Flavio Bolsonaro, il figlio primogenito di Jair Bolsonaro. E la prima e più importante è stata quella di, anche questo è un argomento di cui parlavamo, di proporre questa riforma lavorale in Brasile, portando la giornata lavorativa da 44 a 40 ore, cioè sostanzialmente rendere la settimana lavorativa di 5 giorni con 2 giorni di riposo. In Brasile invece erano 6 i giorni di lavoro, era soltanto uno quello di riposo. All'inizio questa proposta è stata molto combattuta da parte ovviamente della Confindustria brasiliana, dei settori imprenditoriali, ma diciamo la magia di Lula dal punto di vista politico è stata che ha convinto Ugo Motta. Ugo Motta è il presidente della Camera in Brasile, è un centrista e come sappiamo in Brasile i centristi sono quelli che definiscono le maggioranze. Ha convinto Ugo Motta della volontà di questa riforma, tenete in conto che questa riforma andrebbe a cambiare la situazione lavorativa di 15 milioni di brasiliani che attualmente lavorano col cosiddetto 6+1 e poi altri 20 milioni che lavorano oltre il limite legale che attualmente è di 44 ore. Quindi una legge che va a cambiare in meglio la situazione di quasi 40 milioni di brasiliani.
Soprattutto le donne, Alfredo, perché...
Soprattutto le donne. Ovviamente. Ecco, questo, diciamo, questo convincimento sul presidente della Camera, che ripeto, un centrista, non è del partito di Lula, ha portato a che alla Camera la legge passi all'unanimità col voto addirittura dei liberali di Bolsonaro, perché è una riforma costituzionale, cioè quasi un'unanimità, nel senso che ha avuto 461 voti favorevoli e 19 e soltanto 19 contrari. Quindi un risultato clamoroso e la prima cosa che voti insieme, cioè la prima misura di Lula che viene votata anche da quelli di Bolsonaro, quindi per loro è stata una grossa sconfitta politica dover, diciamo, non mettersi di traverso contro questa legge, visto la quantità, le decine di migliaia di voti che poteva decidere, adesso va al Senato dove si suppone che si ripeterà più o meno questa situazione. Beh, questo è stato uno dei motivi che ha portato a questo cambiamento nei sondaggi. Lula da Silva, secondo l'ultimissimo, attualmente al 44% dell'intenzione di voto di fronte al 38% di Jair Bolsonaro, di Fabio Bolsonaro, quindi siamo a 6 punti di differenza, che è una bella differenza rispetto allo scenario di un mese fa. Ma la seconda cosa che influenza questo dato è che è uscita un'inchiesta giornalistica che in qualche modo collega Flavio Bolsonaro con un banchiere che è in carcere attualmente per corruzione, che si chiama Daniel Vorcaro. Avevamo parlato di questo scandalo un paio di mesi fa, ma quello che è uscito adesso è che questo banchiere in carcere per corruzione aveva avuto ricevuto una somma molto importante da Bolsonaro, Bolsonaro figlio, da Flavio, per produrre un film sulla vita di suo padre Jair Bolsonaro. Quindi ecco, questa notizia più il successo in Parlamento su una legge che va a cambiare il lavoro di 40 milioni di brasiliani è quello che al momento fa vedere che di nuovo Lula sta, diciamo, in testa rispetto a quello che sarà l'elezione presidenziale nel mese di ottobre.
Chiudiamo, Alfredo, con la Colombia. Si vota, ricordiamo, domenica 21 giugno. Ci sono dei sondaggi?
Sì, e qui avremo i risultati veloci. In Colombia non succede come in Perù. I sondaggi sono due, sono gli ultimi che si possono pubblicare, perché adesso scatta il silenzio preelettorale. Entrambi danno un risultato simile. In uno Abelardo de la Spirella, il candidato dell'estrema destra, è al 48,6 e nell'altro al 52,6, mentre Ivan Cepeda della sinistra, in uno è al 44,7 e nell'altro è al 45%. I voti bianchi vengono calcolati tra il 3 e il 6%. Quindi diciamo che tutti i sondaggi coincidono sul dato che dovrebbe, perché poi ovviamente bisogna aspettare, dovrebbe vincere Abelardo de la Spirella. L'unica cosa che aggiungo, Sciauchi, è che in Parlamento Abelardo de la Spirella non ha nessun parlamentare, perché alle elezioni legislative il suo partito, che non esisteva ancora, non si era nemmeno presentato. Quindi se lui vincerà l'elezione, come parrebbe, dovrà governare con i voti della destra tradizionale, cioè quella che ha battuto, mentre invece Ivan Cepeda ha il primo gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato. Tra l'altro le forze sono piuttosto movimentate, cioè 100 parlamentari sono della sinistra e centrosinistra, un centinaio, 90, sono della destra e centrodestra, e poi c'è un bel gruppo del 50% dei centristi che saranno quelli che decideranno come si governerà. Per questo motivo che difficilmente, se vincerà De la Spirella, le sue diciamo più radicali misure, ha già preannunciato che vuole uscire dall'ONU e dalla OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani, possano passare in Parlamento, dove sicuramente i centristi non voterebbero mai misure troppo radicali. Vedremo domenica prossima come finisce.
E quindi lunedì mattina sicuramente, al contrario del Perù, avremo i risultati presidenziali in Colombia. Grazie Alfredo, buona settimana.
Grazie a te, una buona settimana a tutti.
A Come America Latina quindi torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te